non è che vogliamo essere ripetitivi, però è ovvio che torniamo sull'argomento Monte dei Paschi, che in questi ultimi giorni e settimane più volte abbiamo trattato, vuoi per insomma, le questioni che si sono susseguite, vuoi perché questa è una settimana veramente fondamentale per la Banca Senese. Ne parliamo insieme a Pino Di Blasio, capo redattore delle pagine dell'economia di QN, a Siena molto conosciuto perché per tanto tempo ha lavorato appunto qua. Ciao Pino, buongiorno.
Buongiorno, ciao Cristiana.
Vabbè, non è che volevo fare il tuo curriculum vitae, comunque la Nazione, a Siena ci sei stato per diverso tempo.
Sì, sì, ma ci vivo ancora, quindi non è che sia lontano, ho ancora casa a Siena.
Per cui sei un senese che segue comunque da vicino anche le sorti di questa banca. Settimana decisiva, cosa può succedere nel bene e nel male?
Ma può succedere di tutto, però questo più che la settimana decisiva è il periodo degli azzardi da parte di tutti, sia a livello internazionale che a livello italiano. Cioè, c'è stato l'all-in di Renzi, come si dice a poker, sul referendum, e adesso c'è l'all-in di Morelli su Monte dei Paschi con la scelta privata di questi 4 giorni per vedere se si arrivano queste sottoscrizioni e l'aumento di capitale da 5 miliardi. Giochiamo a poker tutti, cioè, siamo passati dai bluff agli azzardi, ed è questa però una fase abbastanza interessante, diciamo, anche se i rischi, come legati a tutti gli azzardi, sono sempre più alti.
Scelta privata che punta, sembrato di capire, ti chiedo conferma, soprattutto su coloro che sono i piccoli azionisti della banca, che magari
non direi così. Ecco. Loro dovranno fare una parte importante ma non decisiva adesso, la conversione dei bond, diciamo, dei titoli, insomma, delle obbligazioni subordinate è una parte che sicuramente avrà un peso, ma non è quella decisiva. La parte decisiva arriverà dai sottoscrittori di fondi, dal Qatar, dagli americani, perfino da JP Morgan, che si è sfilata in qualche modo dal consorzio di garanzia e quindi farebbe propendere per una disinteresse di questa fase. Quella delle obbligazioni la conversione delle obbligazioni è una cosa più che a fare con l'etica, diciamo, dell'operazione, nel senso che coinvolge anche i clienti, i risparmiatori, condividi il rischio, condividi la responsabilità della conversione, però non è che si aspettano tanti soldi da questa conversione. Anche se arrivasse un altro miliardo, ne mancherebbero sempre 4 da trovare dai privati. E quindi a questo punto si aspetta 1 miliardo dal Qatar, un altro po' di soldi dai fondi americani.
Vabbè, Morelli è andato in giro qualche settimana fa, no? Ha praticamente toccato tutti i punti nevralgici del mondo per trovare sottoscrittori.
Sì, sì, diciamo che si è concentrato soprattutto sul Qatar e sugli Stati Uniti. Ma ovviamente devi scegliere, il mondo è proprietà di fondi sovrani, hanno 6.000 miliardi di patrimonio. 6.000 miliardi, ognuno di quelli ha fatto operazioni, purtroppo in Italia hanno investito solo briciole, cioè hanno investito solo il 3% del loro patrimonio, in Spagna hanno investito molto di più, in Germania poi non ne parliamo, in Inghilterra, in Francia, cioè noi siamo purtroppo ancora la periferia dell'impero, e vale sia per le banche sia per le grandi infrastrutture che potrebbero raccogliere questi soldi. Però per concentrarci sul Monte dei Paschi, cioè, questa fase dei 4 giorni dell'Olin, se andasse bene, avremmo un nuovo proprietario del Monte dei Paschi, tutti più felici e contenti, quindi vediamo come si gestisce questa operazione. Se andasse male, si aspetta il paracadute dello Stato e si aspetta quello che non abbiamo fatto nel 2011 e 2012 per un po' di insipienza, anche per un po' di fatto che non potevamo permettercelo perché avevamo troppi debiti, ma che adesso potrebbe trovare un'altra forma con un bel decretone di simili aiuti di Stato, ancora meglio del Fondo di Stabilità Europeo, che metterebbe a posto tutte le banche italiane, Monte dei Paschi compreso. Quindi questo che penso di fase cruciale, c'è sempre un'altra, come dire, ci sono sempre i tempi supplementari in ogni salvataggio, e qua aspettiamo i tempi supplementari pubblici, diciamo, per ritornare punto a capo.
Punti a capo. Ecco, ma ti faccio una domanda pesante, nel senso, non è che c'è il rischio che la banca chiuda, perché si dice che, insomma, diversi correntisti hanno portato via i soldi della serie non si sa mai.
Questa è una fase che dura da anni, però hanno cercato di metterla sotto il tappeto, sia Viola, sia Profumo, sia la cosa, ma la fuga di correntisti a Monte dei Paschi è una conseguenza necessaria rispetto alla parte. Tutta la banca si regge sulla fiducia, e diciamo che la fiducia, l'indice di fiducia del Monte dei Paschi, soprattutto dai tempi dell'inchiesta del genere, è abbastanza precipitato verso il basso. È ovvio che se ho un conto corrente con più di 100.000 euro e una banca dei mezzi bail-in, che faccio? Tengo al Monte dei Paschi i soldi? Non è assolutamente possibile questa cosa. La raccolta diminuisca, va bene, poi alla fine, per fortuna, l'italiano medio ha un indice di pigrizia di spostare un conto da un'altra parte molto più alto che altrove, anche se in questa fase è sceso anche questo indice di pigrizia. Il Monte doveva farlo da tempo, tornare a fare banca, tornare a investire su prodotti, ma il problema è che tu puoi anche creare nuovi modelli di conto corrente, ma se la gente non si fida di te e teme che tu fallisca, non ti compra. Vale per le macchine, vale per i conti correnti di banca, anzi ancora di più per la banca, perché ha fiducia. Se tu guardi attorno a te in Toscana, ci sono delle piccole realtà dinamiche che hanno sicuramente rubato clienti al Monte dei Paschi. Penso alle casse di credito cooperativo, hanno rubato clienti sia al Monte dei Paschi sia a Banca Etruria, che ovviamente è l'altra grande malata del credito toscano, ma penso anche a Intesa San Paolo, alla Cassa di Firenze, che ha fatto pesare il suo grande peso rubando diversi clienti al Monte dei Paschi, questo è evidente.
Beh, le piccole banche, le banche di credito cooperativo, mi viene in mente che Antibanca, tanto per citarne una, che è cresciuta molto negli ultimi tempi, hanno forse ancora quel rapporto con il cliente molto stretto, e quindi sanno di un qualcosa di condivisione, insomma, delle sorti della banca.
Sì, ma tu proprio guarda ieri c'è stata l'assemblea di Chianti Banca, che sarebbe c'è anche la vecchia banca di Monteriggioni dentro Chianti Banca, come sanno ovviamente i tuoi ascoltatori. Ieri c'è stata l'assemblea di Chianti Banca che ha deciso di optare non per il way out, per la trasformazione SPA, ma per aderire alla Cassa Centrale Banca, che sarebbe la holding delle banche di credito cooperativo del Trentino. Quindi la seconda holding, non quella nazionale. E questo farà di Chianti Banca una banca importante dentro questa holding, perché è una delle più grosse, anzi forse la più grossa dentro la holding. Quindi vuol dire che si unisce ad altre banche e faranno una massa critica molto importante. Il rapporto col territorio, il rapporto col cliente, che sicuramente è fondamentale per una banca, però non diventa l'aspetto decisivo, l'aspetto cruciale in questa partita. Diventa l'aspetto proprio quello che tu offri, che servizi offri ai clienti, che cosa puoi dargli, dalla carta di credito multiservizio a un fido soprattutto veloce, a una possibilità di giostrare sui mercati azionari e a obbligazioni molto rapida. Questo deve offrire, e questo te lo può offrire solo una banca che è dentro un sistema grosso. E che Antibanca si sta attrezzando, il Monte dei Paschi deve recuperare quel rapporto, perché lo è stato per un periodo e deve ritornare a farlo, offrire prodotti nuovi. Questo è quello che bisogna fare, che faccia una banca. Però, per restare all'argomento della questione, i 4 giorni di adesso sono cruciali proprio per far sì che il Monte dei Paschi capisca che farà da grande, che farà domani, che farà dopo Natale, con quale Monte dei Paschi sarà nel 2017. Se in quasi 4 giorni lo comprano i privati, il Monte dei Paschi sarà una banca con capitale privato, con nuovi proprietari, sicuramente stranieri, se funzionasse questa storia, è sicuramente lontano anche da Siena e dall'Italia, e quindi in qualche modo eterogenei, che hanno bisogno di un manager che capisca la realtà. Se sarà allo Stato, se interverrà lo Stato con il decreto famoso da 15 miliardi, oppure con una bella pioggia di soldi dell'ESM, che sempre soldi pubblici sono, quindi sarà lo Stato, ritorneremo al punto di partenza, torneremo a prima del 95, quando eravamo una banca di diritto pubblico in cui la governance era decisa dal Ministero del Tesoro e dai governanti di turno, e quindi con manager che si spera qualificati per gestire una banca di territorio. E quindi abbiamo sprecato 20 anni, 10 anni di oro a palate e 10 anni di sofferenze e di sangue per ritornare al punto di partenza. Un gioco dell'oca abbastanza crudele in questo momento.
Molto crudele. L'altro giorno, parlando del processo aperto a Milano con Sara Monaci, ripercorrevamo un po' quelle che sono state le situazioni che hanno portato poi a questo disastro, e lei raccontava che fra le ricostruzioni c'è di questa notte in cui fu acquistata Banca Antonveneta, in cui Mussari rilanciò di oltre 1 miliardo per prendere dalla Santander questo istituto. E allora direi che
Se fosse vera la telefonata, io penso che sia vera, perché ci sono diversi testimoni, da Raffina allo stessi Mussari, Vigni e dall'altra parte Botin, ma in quella serata, quella famosa telefonata che io cito sempre, del novembre del 2007, in cui uno gioca a poker con un banchiere che si chiama Botin. Botin è, come dire, bisnipote dello spagnolo che ha scoperto le grotte di Altamira. Il nonno di Botin era presidente del Santander, il babbo di Botin era presidente del Santander. Botin è stato presidente del Santander, l'ha fatto la banca più grande del mondo, la figlia di Botin è presidente del Santander, e tu ti metti a giocare a poker con uno del genere, se vuol dire che sei totalmente grullo, scusa il termine, ti metti a rilanciare, è ovvio che quello ti frega. È come giocare a poker con il più grande giocatore di poker del Mississippi, detto proprio brutalmente, ed è quello che hanno fatto. Quindi non c'è problema. Perciò ti dico che quella telefonata anche per me rappresenta uno snodo. Qualunque scrittore di gialli che volesse raccontare il Monte Paschi deve partire da quella telefonata o da altri momenti cruciali o fatali che hanno stabilito il corso di questa sciagurata operazione. Ma quella, diciamo, è un bello snodo senz'altro.
Beh, certo, comunque quella sera, se Mussari dormiva, era meglio, uno. E due, è abbastanza irreale immaginarsi lui in camera da letto che a un certo punto prende il telefono e dice: no, ma andiamo avanti di 1 miliardo senza che nessun altro sapesse niente. Boh, chissà, insomma.
No, ma è totalmente tutto da vedere. Però bastava quella telefonata in videoconferenza con quello che gli risponde: o la prendete a 9 miliardi senza vedere niente, quindi senza due diligence, senza cosa, domani la metto all'asta e se la prende il PMP Paribas, che è quello che è il bluff che ha fatto Botin. Mm-hmm. Questi sono cascati con
i panni con tutto, e tutto, come si dice.
Esatto, con tutto addosso.
Grazie a Pino Di Blasio, buona giornata.
Ciao, grazie a te.
Ciao. Buona giornata.